Il giornalista Francesco Pini. Ciao Francesco.
Ciao, buon pomeriggio.
Ciao Francesco.
Ecco Francesco, noi siamo tre quest'oggi in studio, quindi diciamo cercheremo di farti più domande possibili. Parto io con la prima domanda: come sta questa Juventus prima della gara con il Napoli?
Ma è una Juventus che è cambiata vertiginosamente nella testa, nell'atteggiamento, nelle idee, nei ruoli. E non ancora nello sviluppo totale delle cose, nel senso che è una squadra che sta facendo un qualcosa di diversissimo, in positivo, e quando non ci riesce spesso e volentieri è a causa di quella qualità che per esempio il Napoli in molte reparti ha e la Juventus no, tipo attaccante, tipo un centrocampista di livello internazionale come Play, o anche magari a volte un portiere che sia un portiere da Juventus, perché poi Di Gregorio ieri ha fatto benissimo per esempio, però non sempre in stagione è stato all'altezza di certe partite, di certe situazioni. La Juventus è una squadra che ha subito troppi tiri da fuori, con troppi gol, troppo spesso al primo tiro in porta, nonostante il dominio del gioco anche con Spalletti stesso, quindi è una squadra che sta sicuramente molto meglio, ma è ancora in via di costruzione. Bisogna andare avanti con un progetto definito e serio, cioè bisogna continuare su quello che si sta facendo, e adesso è la società che deve dare una mano all'allenatore, perché l'allenatore più di così non può fare.
Assolutamente, assolutamente. Francesco, lascio la seconda domanda a Carlo Caporale, che hai avuto il modo di conoscere anche in altri emittenti, ho saputo, quindi lascio la seconda domanda a lui.
Eh sì, è stato ospite, anche se non c'ero io personalmente, a Televomero dove lavoro, quindi lo saluto.
Sì,
lo saluto.
Il bello del calcio.
Esatto. Sì, e lo apprezzo anche
per gli amici del bello del calcio.
Esatto, lui comunque, pur non nascondendo naturalmente nel suo modo di esporsi la sua fede, però è uno vero, onesto, intellettualmente nei suoi giudizi.
Grazie mille. No,
ma lo si vede proprio apprezzandoti in diretta, quindi
grazie,
uno
grazie.
Diciamo si
cerco
mostra
di
per quello.
Esatto. Cerco di esserlo.
E questo mi sembra poi uno degli aspetti più importanti per chi fa il nostro mestiere, insomma, certo. A prescindere dalla fede calcistica e quant'altro. Ma vado, ecco, alla tua analisi che hai fatto della Juve, che più o meno desume una tua favorevole impressione sul lavoro di questi primi mesi di Spalletti, e
certo,
credo che non potesse essere cosa diversa, vista anche la carriera sua e del suo predecessore, che credo che le cose siano andate così. Tra l'altro, aggiungendo, sempre riferendomi all'onestà intellettuale nostra in questo caso, che la Juve all'inizio ha sofferto un po' la problematica anche del Napoli, c'è molte assenze, specie in difesa, su tutta quella di Bremer, ma c'è stato un momento in cui credo che eravate contati lì dietro, poi pian piano recuperando dei giocatori, arrivando un nuovo allenatore, certamente è cambiato anche il trend.
Ma sì, lo sapete benissimo voi perché l'avete appena vissuta questa situazione in un modo differente, perché ovviamente l'avete vissuta da campione d'Italia due volte in tre anni, però è più o meno quello che è successo. Cioè per noi, per quanto poi il ciclo di Allegri fosse un ciclo non all'altezza dei precedenti, perché la Juve era arrivata da un ciclo lunghissimo di vittorie, 9 scudetti, 20 trofei totali in 10 anni, eccetera, eccetera, poi Pirlo, Sarri, eccetera, eccetera. E dopo Allegri c'è stato un buco totale, che è stato quello di voler scegliere due prospetti che secondo me non erano da Juventus, un po' quello che è successo, vi ripetevo a voi l'anno prima, quando dopo lo scudetto meraviglioso di Spalletti, perché non è stato solo uno scudetto vinto per il punteggio ma anche per il gioco,
sì,
è stato un Napoli spettacolare sotto tutti i punti di vista, l'anno dopo si è voluti andare a fare un qualcosa che ha creato e portato dei danni, perché quando tu dai in mano una squadra di un livello tale a personaggi che secondo me non sono avvezzi a poter comandare una squadra di questo calibro, arriva al decimo posto. E quindi la Juventus ha fatto la stessa cosa, al contrario, senza vincere scudetti è riuscita a complicare una situazione che era da quarto, terzo posto, con una Coppa Italia, eccetera, eccetera, per portare dei prospetti che non erano, ripeto, all'altezza del blasone della squadra stessa. Adesso con Spalletti, che voi conoscete benissimo,
certo,
ha rimesso a posto le cose, perché è un allenatore serio, esattamente come Conte. Io lo dico sempre, non è un caso che oggi nelle prime quattro ci siano Conte, Allegri, Gasperini, Spalletti e ci aggiungo Chivu, però lì con una grande parentesi, perché per me l'Inter rimane la squadra più completa della Serie A. E poi aggiungo, se non gli blocchi il mercato neanche a loro, cose futili, e se non perdono mai un giocatore che fa parte del calcio, ed è fortuna quella, ci mancherebbe altro, nessuno l'augura, a parte Dumfries, diventa difficile per le altre poi starle dietro, perché il Napoli è oggettivamente senza due gambe, non senza una, da mesi. Lukaku, Conte non l'ha neanche mai visto. E poi posso andare su tanti altri. E lo sto dicendo da juventino che era contro la Juve, ma perché è oggettivo quello che succede. E poi, ripeto, in un momento di disgrazia simile, non è accettabile, lo ripeto, lo dico anche da in merito a quello che è venuto fuori poi in Lega ieri, delle votazioni contrarie, soprattutto delle prime quattro che stanno lottando per la Champions, di non riaprire il mercato per il Napoli. Per me è una, scusate il termine, ma è una stronzata. Perché se uno ha delle emorragie, come in questo caso il Napoli, gravi, perché ci sono 7, 5, 6, 8, 9 titolari fuori a rotazione da mesi, non per una settimana o per una squalifica, da mesi, tu devi permettere a un club che ha i conti in ordine da 10 anni di fare mercato, perché ci sono club che non hanno i conti in ordine, che non sono a posto e che fanno mercato.
Eh sì, Francesco, ma
chissà perché lo devono decidere
gli altri, cosa, e non la cosa che sfiora il ridicolo. È quella che in qualche modo poi c'è stata una richiesta del Napoli di rivedere le cose, che può essere anche legittima, ma certo, da parte di un authority, di una Federcalcio, cioè di un ente supremo che può decidere. Invece la cosa è stata messa ai voti in Liga, è un po' come chiedere in un processo di far dalla la giuria a chi si è costituito parte civile. È chiaro, certo, che ti daranno della colpevolezza, diciamo, scusate, perché sono parte in causa coloro i quali hanno votato.
Non voglio buttare benzina sul fuoco, sì, ma vi faccio una domanda, sì, adesso, così, prendendo una squadra a caso. Se il problema l'avesse avuto l'Inter, secondo voi questa cosa come l'avrebbero risolta?
Sicuramente con una decisione interna alla Lega e non facendo decidere a tutte le altre squadre di Serie A che non sono legate né all'ambiente azzurro in questo caso né all'ambiente.
Bene, ho fatto rispondere voi.
Ecco, ma è la risposta, è la risposta più palese.
Oh. Dai, però ha capito che, ripeto, cioè, perché bisogna cercare di essere obiettivi se noi raccontiamo questo sport?
Certo. Perché sarebbe poi la fede bastato. È una cosa,
ma sotto la giacca e la cravatta alcuni devono togliersi la maglietta quando vanno in televisione e radio, perché sennò non sono ascoltabili, non sono neanche poi credibili.
Hai detto la cosa più vera.
Hai detto una cosa
sotto
verissima.
Sotto gli occhi di tutti. Io quando ho visto, scusate, ma prima di Inter-Napoli, quando ho visto la partita con il Verona e la partita successiva, e ho visto cosa è successo, ho capito perfettamente come stavano preparando lo scontro diretto.
Esattamente.
Da esterno, da neofita, da uno che non capisce niente di calcio, mettiamola così.
Francesco, se lo dici tu questo, allora abbiamo forse già capito anche come va a finire questo campionato, ma non lo possiamo dire adesso. Adesso do la parola a Gennaro D'Elena. Vai Gennaro.
Sì, ciao Francesco, benvenuto a Cronache Azzurre. Aggiungo che sarebbe bastato non porre l'unanimità, ecco, ieri nel Consiglio federale per ottenere un esito diverso. Ti chiedo, tu sei stato nostro ospite poco più di un mesetto fa e la condizione della Juventus non era certamente quella attuale, però tu nutrivi grandissima fiducia in Luciano Spalletti, lo ricordo, sì, dicesti sì, anche un mio caro amico, quindi anche sul piano personale è un uomo che stimo. Ecco, da quel momento, diciamo da un mesetto, poco prima, ad oggi, cosa è cambiato sostanzialmente nella Juventus? È soltanto un dato tecnico? È invece qualcosa che mister Spalletti è riuscito a costruire come alchimia di gruppo? Ecco, tu che vivi da vicino le vicende della Juventus, cosa ci dici da questo punto di vista?
Ma guarda, allora ti correggo, io non è un mio amico purtroppo, mi piacerebbe molto parlarci di calcio assieme perché conosce molto bene dei miei cari amici con cui dialoga e mi raccontano i dialoghi che fanno, ovviamente senza poi entrare nello specifico del calcistico o del mercato, ma è un personaggio comunque che ammaglia. E ripeto, voi l'avete conosciuto molto bene, a volte alcuni lo definiscono prolisso un po' nelle conferenze stampa, ma avercene di quelli che ti erano commenti anche non richieste, esatto, quindi io ascolto volentieri. È sempre questione di automobile e pilota, cioè se tu dai in mano una macchina di grossa cilindrata a un ragazzo giovane, inesperto o che magari non ha le capacità per affrontare quel tipo di guida in quel momento, sbanda e si schianta. Quando arriva uno che conosce il calcio, conosce cosa andare a toccare, cosa dire nello spogliatoio, cosa fare, come mettere a posto le cose, come parlare in faccia ai giocatori all'interno dello spogliatoio stesso e come porsi anche all'interno del mondo Juve dopo il periodo difficile della nazionale, che però per me rimane una parentesi perché in nazionale negli ultimi 20 anni non mi risulta che la nazionale abbia avuto, a parte gli europei di Mancini e Vialli, degli esploit pazzeschi, anzi, hanno fallito praticamente tutti. Certo. Quindi è semplicemente stata data in mano la Juventus da far crescere ad un allenatore che non ha bisogno di crescere con i propri errori, mentre Thiago Motta e Tudor erano lì con delle loro idee, giusto o sbagliate l'abbiamo visto poi nel tempo, ma gli era stato permesso di crescere sbagliando all'interno del più grosso club italiano. Questo non si può fare, perché guardate a caso anche Xabi Alonso era al Madrid paga, perché se tu sei all'interno di quel tipo di situazioni lì devi essere uno che conosce veramente il mondo del calcio a tutto tondo e non può avere un aiutino esterno o avere dei collaboratori che non siano altrettanto all'altezza. Giuntoli, quando arrivò alla Juve, mi raccontò Moggi che gli disse: Cristiano, attenzione, perché la Juventus in un secondo e mezzo ti manda all'inferno se sbagli. E Cristiano Giuntoli ad oggi non è ancora una squadra.
Certo.
Thiago Motta neanche. Poi Thiago Motta lo fa perché ha uno stipendio, l'auto, e quindi a differenza di Tudor, che è un signore, se l'è tolto, Thiago Motta continua a percepirlo ed è anche il suo diritto, ci mancherebbe altro. Però è tutto qua.
C'è la Paratici, Francesco, incredibilmente.
Appunto, esatto. Però vedete, voi avete vinto e giocato bene con allenatori che conoscono il calcio. Sarri ha fatto un calcio meraviglioso, non vinse perché all'epoca c'era una Juventus che era troppo più forte delle altre, ma Spalletti è arrivato e ha fatto, ripeto, un gioco allucinante anche in Champions League, è arrivato fino ai quarti di rigore della Champions stessa, è arrivata giocando benissimo, ha perso con un Milan perché va fuori anche lì dei giocatori chiave. Cioè bisogna essere poi fortunati nel calcio, è inutile che ci giriamo attorno. È ovvio che se tu sei bravo e sei strutturato, allora le cose vengono più facili. Però come sto dicendo adesso, la Juve lo vedi che ha dei limiti, dove? Davanti. A noi manca l'Hojlund di turno, che è il sostituto del primo per voi. Ma ce ne fossero di due così, anche uno, anche mezzo. Cioè noi siamo con Openda, David e Milik, che non gioca da 500 giorni, e David Openda in due ha fatto 5 gol in campionato, 4. Cioè non è tollerabile questo, e purtroppo questo fa parte degli errori precedenti all'arrivo di Spalletti. Quindi ora la società deve lavorare per lui, perché sennò lui più di tanto non può fare.
Però Francesco mi permetto di intervenire, perché il discorso è molto interessante, però c'è da dire, spezzando una lancia in favore di quei tecnici che sono arrivati dopo la Juventus stellare che tu citavi, hanno trovato anche uno stato di cose differente rispetto al passato recente di cui raccolsero l'eredità. Era una Juventus quella che hanno trovato i vari allenatori che si sono avvicendati dopo Antonio Conte e dopo Allegri, certamente ridimensionata tecnicamente, con una rivoluzione anche a livello societario, e quella Juventus
Allegri, però,
a cui facevi riferimento.
Allegri. Sì, perché Sarri e Pirlo avevano gente come Ronaldo, Pjanic, Matuidi, eccetera, lo ricordo.
Se
parliamo ancora dell'Allegri, sì. Certo, si è trovata una situazione molto complicata, d'accordissimo.
Certo, e soprattutto una Juventus poi nel corso degli anni ha perso anche quella sorta di potere politico che oggettivamente aveva in Italia, era la società, insomma, predominante, era un po', passami il termine, la Democrazia Cristiana degli anni 70. Adesso,
da quel punto di vista del calcio che alcuni di voi hanno sulla Juve, che non mi piace perché il potere
forte
era quello che diceva Sarri, su qua non mi trovo molto d'accordo, perché poi basta vedere che basta che ci siano dei dirigenti all'altezza come voi, per esempio con De Laurentiis,
ma assolutamente,
che guidava Giuntoli e vince uno scudetto senza che nessuno ti rubi niente, perché se sei capace lo fai.
No, non parlo, attenzione, non parlo di titoli vinti in maniera fraudolenta, attenzione, intendo soltanto che
è una dimensione cristiana, è sempre molto sottile come
decisione. Ok, sono stato infelice probabilmente, però per indicare, insomma.
No, diretto.
Di influenti, di centralità, ecco, sì. Che poi forse ha un po' perso nel corso delle stagioni, ecco.
Ecco, Carlo Caporale, un'ultima per Francesco.
Andiamo un po' anche sulla partita, visto che comunque si gioca un Juventus-Napoli
di campo
di domenica pomeriggio alle 18. Chiaramente in questo momento è un Napoli ancora rabberciato, che sta recuperando giocatori, ma è proprio agli albori di poter poi giocare una seconda fase, ce l'auguriamo tutti, a ranghi più o meno completi, perché questa è ora la curiosità di tutti noi, cioè vedere di che pasta è fatto questo Napoli con tutta la rosa a disposizione. Di contro, chiaramente, ha bisogno comunque di fare punti e risultato, cosa che naturalmente c'è anche da parte della Juventus, che in qualche modo è stata ferita dalle armi che lo stesso Parma qui a Napoli, e sto parlando di Cagliari-Juventus nell'ultimo turno di campionato, mettendo il pullman davanti alla porta, hanno poi ottenuto un pari al Maradona e addirittura i sardi una vittoria a casalinga.
Esatto, ahimè. Io non dormo da 3 giorni, non ho dormito 3 giorni per quella roba lì, perché perdere così col Cagliari dopo il Lecce a distanza di 10 giorni diventa una roba dove dici vabbè, ma allora non posso proprio neanche, cioè quando faccio bene, almeno piuttosto la preferisco perdere perché la gioco male e non me la merito. Ma la domanda, scusami, me la sono persa, qual
era? No, è che chiaramente è una partita per entrambe importanti, con due momenti un attimo opposti dal punto di vista, ecco, del trend, anche se il Napoli ora ha questi due match, Torino domenica e poi il Chelsea, dove insomma sono un po' un crocevia della stagione, il campionato, capire se ancora c'è una chance per il primo posto oppure no, e quindi consolidare la posizione Champions, e in Champions altrettanto proseguire nell'avventura o meno.
Ma il Napoli si è maledettamente complicato la vita l'altra sera, quando doveva vincere una partita che non ha vinto. Questo l'ha detto anche Conte, ha fatto bene a sottolinearlo, perché è lì il rammarico principale. Adesso devi fare una partita perfetta col Chelsea, vincere e sperare di incastrare altri risultati, quindi non dipende neanche più dal Napoli stesso. La Juventus ha una grossa opportunità per rimettere a posto quello che ha perso per strada tra Lecce e Cagliari, facendo un punto su sei disponibili, mentre nelle altre partite ha fatto molto bene. Abbiamo già analizzato il perché è successo questo, e quindi ora non ci si può più permettere di fare un passo falso dopo un'ottima prestazione. Bisogna puntare al risultato, bisogna essere in questo caso risultatisti, anche perché secondo me ha più da perdere il Napoli in vista scudetto. La Juve non è mai stata in lotta scudetto, io continuo a diffidare da chi dice adesso la Juve è fuori dallo scudetto definitivamente. Per me, ripeto, non c'è mai stata. Sarebbe stato un miracolo fuori da ogni tempo poterlo fare quest'anno. Non c'erano le condizioni fin dall'inizio, non c'era l'allenatore. Se avessimo preso Spalletti da giugno forse sì, ma questo non si potrà mai sapere. È una partita complicata. Il Napoli so che recupera Anguissa, ma non so se farà il titolare dall'inizio, se giocherà o quanto giocherà.
Al 99% no, panchina, Francesco.
Esatto, Lukaku so che è in panchina, ma anche lì ho notizie sempre un po' contrastanti, perché lui, avendo deciso di fare questa conservativa e non operandosi come ha fatto Vlahovic, ha complicato un po' i piani di rientro, perché quando forzava sapevo che avesse dei fastidi e del dolore, esatto, che sono proprio classici di questo tipo di intervento non fatto, perché è un intervento che va fatto entro i primi 15 giorni e se no diventa troppo difficile poi sistemarlo. E quindi bisogna, io ho molta paura dello spirito di Antonio, perché lo conosco molto bene dal punto di vista calcistico e tecnico, e so che uno che non molla niente e nulla, sarà per lui questa la partita. Per me ad oggi, conoscendo il suo modo di ragionare, dalla Champions ormai siamo fuori oppure non dipende da noi, ci proveremo, ma adesso bisogna pensare alla Juventus a Torino, e Spalletti dovrà pensare la stessa identica cosa, certo, perché la Juve è comunque qualificata ai playoff. Se poi dovesse arrivare nelle prime otto vincendo Monte Carlo con incastri è un altro discorso, sarà una partita determinante. Io spero, lo dico contro il mio interesse magari, ma spero che non esca un X, perché mi faccio molto meno... mi è molto meno utile un X che qualsiasi altro risultato, paradossalmente. Oggi pareggiare è peggio che perdere, perché se ne pareggi tre ma ne perdi una, ne vinci due, certo, fai molti più punti,
certo, fai a cambio,
assolutamente,
sì, esatto, cambio il pacco, esatto, esatto.
Assolutamente, grazie mille a Francesco Pini per essere
alle
stato
alle prossime Francesco
Napoli. Grazie a voi e bocca al lupo.
Ciao, grazie.
Ciao Francesco, ciao ciao.
Eh sì ragazzi, abbiamo avuto Francesco Pini qua tra le file di Cronache Azzurre qua su Radio Tutto Napoli. Mancano davvero pochissimi minuti e